Benvenuti a tutti e benvenute a tutte a un nuovo episodio di Officina Spritz. Oggi in versione AI, lo sappiamo, ne abbiamo parlato tutti, però noi lo facciamo per bene, cerchiamo di farvi capire e di lasciarvi qualcosa di costruttivo. Quindi diffidate da tutti quelli che ne parlano, perché magari ci sono fonti di informazione che rispetto a TikTok possono essere un attimino valide. E viva la riflessione lenta. Andiamo con la sigla e annunciamo il nostro ospite di oggi. Ricordiamo a tutti che non sono consigli finanziari e qualsiasi cifra investirete, il capitale è sempre a rischio. Quindi non investite. Perché? Ma non lo fate. Lasciate perdere, raga. E diamo il benvenuto negli studi di Officina a Piero Savastano, esperto di AI, nonché fondatore dello Stregatto, col quale oggi andremo ad intavolare una conversazione che a questo punto io immagino lui provi quasi per certi versi un fastidio, essendo che è esploso il mondo AI. E di solito quando succede così, a quelli che ne capiscono davvero tocca ricominciare da zero a spiegare che cosa non è. Comunque, negli nostri studi, come sempre, è l'ospite a presentarsi. Quindi, ciao Piero, dici un po' di te, del tuo background, di cosa fai, e poi cominciamo col nostro tema principale.
Ciao ragazzi, è un piacere essere qua. Chiedo scusa per la voce, sono un po' otturato, però ecco, vi racconto un po' quello che ho fatto nel tempo. Nasco come ricercatore, mi sono sempre occupato di simulazioni di tessuto nervoso. Quindi quando ero ragazzo, diciamo, mi sono appassionato di queste cose e le ho viste esplodere. Adesso se ne parla come AI, c'è un sacco di movimento. Nel frattempo ho fatto sempre consulenza su questi temi. Ho aperto un canale YouTube e anche TikTok in cui faccio divulgazione tecnica per fare concretamente queste cose con i linguaggi di programmazione con Python e ultimamente, l'ultimo anno, ho lanciato un progetto open source che si chiama Stregatto, Cheshire Cat AI, che è diventata anche un'associazione che al momento è uno degli strumenti open più utilizzati in Italia per creare assistenti basati su language model come ChatGPT e analoghi, poi magari entro più nel dettaglio.
Io ho subito una domanda che fa un po', va a corollario con l'introduzione. Tu l'hai vista esplodere quante volte prima di questa esplosione qui?
Ah, sincero, quando ho cominciato era inverno per le reti neurali, per il deep learning, perché avevo 19 anni, mi piaceva perché pensavo, ero convinto che sarebbe stato il futuro e quindi mi sono messo a studiare queste cose proprio per passione. Poi effettivamente,
Era interno da un punto di vista hardware perché non c'erano le capacità computazionali di oggi o perché non c'era
soprattutto.
interesse?
Siccome non c'era l'hardware, non c'erano abbastanza dati, non si erano ancora capite le potenzialità, perché la teoria c'era quasi tutta già, e quindi c'era un sacco di teoria pronta per essere utilizzata, però le risorse di calcolo erano ancora non sufficienti. Nel 2012 è partito il botto e poi aspetta che si ferma, aspetta che si ferma, aspetta che si ferma, sono passati 12-13 anni e ancora si impenna, quindi è stata una bella cavalcata.
Possiamo dire che ci hai visto anche lungo sotto questo punto di vista.
Sì, parecchio. Modesti a parte, ci ho visto veramente in grandissimo anticipo. Poi vediamo se questo vedere in anticipo funziona. Vi potrei raccontare un po' di cosa vedo per i prossimi tempi. Se funziona, di nuovo.
Se, tra l'altro, se funziona, il mondo si divide in due persone, da scenari nefasti a scenari invece da reddito universale. Però prima vorrei capire una cosa, perché da quando è successo tutti sono corsi a comprare il dominio.ai, tutto è diventato AI, anche in realtà un semplice Arduino è diventato AI. Guardate la pallina da ping pong che non cade mai perché c'è l'intelligenza artificiale, quindi quella
Certo.
effettivamente con le AI ha poco da spartire. Quindi un trittico santo che vorrei che tu ci spiegassi un attimo dalle basi, la differenza partendo da che cos'è una rete neurale. Che cos'è un LLM? Cos'è le AI? Perché tutte quelle possono essere AI, però le AI immagino che abbia applicazioni vaste delle quali nemmeno si parla, o almeno
Sì.
non noi profani.
AI è un settore che cerca di studiare, applicare, creare macchine che fanno cose intelligenti, quindi costruire intelligenza. Tutti siamo d'accordo sull'artificiale, c'è molto meno accordo sull'intelligenza, su che cosa voglia dire. concetto molto sfumato, non operazionalizzato, è un po' ancora tutto tutto fumoso. All'interno dell'intelligenza artificiale, che è nata quasi 100 anni fa, ci sono un sacco di sottosettori. Uno di questi sottosettori, che è specifico per fare in modo che le macchine acquisiscano competenze cognitive, che diventino intelligenti, che imparino a fare cose a partire dai dati, questo qui è il machine learning, è il sottoinsieme dell'AI che ha avuto più diffusione negli ultimi decenni. Un sottoramo, possiamo dire, del machine learning ancora, quindi proprio a cipolla, AI e tutto il settore. Dentro c'è un pezzettino che si chiama machine learning, che riguarda l'apprendimento basato su dati automatico. All'interno del machine learning troviamo il deep learning, che si tratta di algoritmi che non solo imparano dai dati, ma sono anche bioispirati, sono ispirati al funzionamento del tessuto nervoso. E qui entriamo nel mondo reti neurali. Per quanto riguarda il language model, è un tipo di rete neurale, quindi è un algoritmo, poi si parla di modelli in realtà, però è un sistema che impara dai dati cosa? Il linguaggio, cioè impara a mettere in fila i token, le sillabe. Si tratta comunque di una rete neurale e impara da dati, quali dati? Tutto il testo che si riesce a trovare sul web. Quello è il language model, si chiama language model e si dice anche che è large language model, cioè GPT è un large language model, perché? Perché è un language model, model perché è un modello statistico, appunto, viene estratto a partire dai dati che si trovano online, dati testuali. È language perché sono dati che riguardano il linguaggio, è testo libero. E sono large perché per costruirli ci vuole una grande quantità di dati in scala rispetto a quello che facevamo negli anni 90-2000 e ci vuole un sacco di compute, un sacco di risorse di calcolo. Quindi sono large perché sono note delle leggi di scala, per cui per creare effettivamente questi oggetti sono necessari investimenti di un certo tipo e numeri piuttosto consistenti.
Qui la domanda che può interessare subito chiunque, sempre di quelli che come me non ci capisce niente, è che quest'anno abbiamo visto, ovviamente, questo è stato l'anno di ChatGPT e di Taylor Swift, due sono state le cose di cui si è parlato quest'anno. Tornando a ChatGPT, molte altre aziende poi hanno cominciato a cavalcare l'onda e abbiamo sentito, è uscito un LLM 10 volte migliore di ChatGPT. Poi ne è uscito un altro che però è 100 volte migliore. Ma quali sono i fattori effettivi che rendono un LLM più efficiente, meglio di un altro? Come si fa? Cioè, un LLM che è migliore di ChatGPT, perché? Che vuol dire?
Allora, la prima metrica da considerare è quanto è grande questo language model in termini di famosi parametri, cioè di quante connessioni neurali, di quante sinapsi, diciamo, contenga. Perché tanto più è grande in termini di miliardi di queste sinapsi, di parametri, tanto più è giustificata la performance alta. Si parla di language model molto prestanti quando si va sulle centinaia di miliardi di parametri. Quindi sono numeri astronomici, per quello se poi servono un sacco di dati, un sacco di risorse di calcolo, non è che lo fai in casa, ci vogliono milioni e milioni di investimento. Detto questo, i ricercatori prima e adesso anche le imprese, i ricercatori in modo molto più onesto rispetto a come stanno facendo le imprese, cercano dei benchmark, cioè dei criteri per misurare le prestazioni di questi language model e pubblicano poi i loro risultati e dicono ok. Abbiamo misurato le prestazioni di ChatGPT su compiti di tipo matematico, oppure sulla capacità di fare riassunti di testi, oppure sulla capacità di trovare all'interno di un testo quali sono le entità come città, tempo, nomi, cose, città, prodotti, eccetera, eccetera. Sono una serie di benchmark, ragionamento, per esempio, traduzione linguistica. Ma questi benchmark vengono misurati, sono standard, vengono utilizzati dai ricercatori per capire quali sono i sistemi migliori di base, per avere una metrica comune. E quindi quando si parla di questo language model meglio di quell'altro, tipicamente si parla di quale benchmark e qual è la dimensione del language model che è stato misurato e come è stato costruito. Tipicamente nel mondo della ricerca si tende a fare, insomma, essere più onesti da questo punto di vista. Da quando è scoppiata l'ambito commerciale dei language model, si tende un po' a usare in benchmark in un modo, diciamo, truffaldino e quindi annunciare vittorie che in realtà poi sono soltanto immaginate, quindi lì tocca stare attenti. Però in generale si parla di benchmark accademici.
Quindi, diciamo, ovviamente poi le aziende fanno le aziende, quindi hanno imparato come prendere dei dati ed estrapolare quello che gli serve, perché
Sì.
il mondo della ricerca ovviamente va in un'altra direzione. Io avrei un'altra domanda, poi ovviamente passo la parola anche a Chiara. La cosa che hai detto prima è molto interessante, partendo dal concetto di reti neurali, hai detto si è cercato di replicare questi step di ragionamento e quindi di creare questa intelligenza artificiale sulla base di quello che è il ragionamento del cervello umano. L'abbiamo fatto perché è oggettivamente più efficiente e più performante, o è una questione di tendere ad antropicizzare tutto e ci sarebbero dei sistemi più intelligenti che però non usano, non si ispirano a quello che è il funzionamento neurale del ragionamento umano?
Ok, è una domandona. Diciamo che quando il compito è linguistico, prettamente linguistico, il language model e la rete neurale che c'è sotto, il language model è una rete neurale, sono abbastanza imbattibili. Cioè i vecchi approcci alla modellazione del linguaggio bayesiani, quelli che si usavano nelle prime versioni per dire del Google Translate, questa roba qui è veramente impareggiata con il language model. Mentre invece se si parla di conti che vengono fatti su tabulati oppure specifiche applicazioni in ambiti di nicchia che vengono studiati da tanti anni perché sono stati trovati algoritmi ultra ottimizzati, specifici, lì non è assolutamente detto che né che il language model faccia bene, anzi, soprattutto con i conti numerici il language model fa pena, ma che neanche una rete neurale sia l'approccio migliore perché dipende molto da quello che uno debba fare. Quello che hanno di tipico le reti neurali è che hanno un enorme potere espressivo e quindi, data una grande quantità di dati e risorse di calcolo sufficienti, la rete neurale è lo strumento di modellazione conosciuto al momento più potente. Ripeto, modellazione basata su dati e quantità di dati molto alte. Per quantità di dati molto alte intendo un numero di esempi che sta nei, come minimo, centinaia di migliaia, milioni, decine di milioni, se non miliardi.
Passo la parola a Chiara.
Ma io ho una curiosità, Piero, perché non è il mio campo l'intelligenza artificiale, ma mi chiedo spesso come si potrebbe integrare questa, utilizzare, non so, magari in combinazione con la robotica, oltre che per l'analisi di dati e per gli usi tradizionali che già sono conosciuti a tutti. Ci sono degli altri utilizzi, casi d'uso dell'intelligenza artificiale che potrebbero un po' rivoluzionare qualche paradigma, qualche cosa?
Sicuramente c'è un sacco di movimento, perché appunto, come cercavo di dire prima, intelligenza artificiale è un po' tutto, no? Quello che si può fare. Poi in base della tecnica specifica trovi gli ambiti di applicazione. Per esempio in robotica si comincia a sperimentare con una combinazione tra quelli che sono gli algoritmi di controllo motorio già conosciuti e integrarli magari con il language model, per cui il language model crea un piano dei movimenti linguistici e poi questo piano linguistico viene tradotto in comandi per questi controlli motori, quindi poi vengono usati anche in combinazione. E per rispondere alla tua domanda, che trovo interessantissima, sì, c'è tanto spazio nella misura in cui siamo disposti a capire che non è un settore, ma dentro c'è l'ira di Dio, e a verticalizzare e a combinare le tecniche. Ti faccio un esempio, qui, visto che parlate spesso di cripto, no? Viene uno e ti dice: ma secondo te con le cripto è possibile gestire un po', che ne so, gli affitti di casa? Tu che mi rispondi?
Le cripto no, ma con la blockchain sì, o anche
Sì.
con le esattamente anche con le cripto. Quindi sì, è proprio una tecnologia che può essere applicata in modo trasversale un po' a tutto, anche l'intelligenza artificiale.
Esatto. Alle stesse cripto, cioè tu puoi tranquillamente realizzare degli assistenti che conversano con te da un punto di vista linguistico e ti aiutano a gestire un portafoglio cripto oppure a fare versamenti oppure ti fanno da bot bancario.
E mi aggancio a questo però perché abbiamo parlato di benefici e anche di rischi. A livello di rischi, nel momento in cui molti, diciamo, millantano di starlo facendo, ChatGPT, su cosa dovrei investire in questo momento? Qual è il migliore investimento? Ora, se ChatGPT o comunque se dei software cominciassero a dare effettivamente delle risposte univoche, e visto che l'AI va di mass adoption perché poi tutti quanti lo usano, E paradossalmente questa cosa non potrebbe sfalsare così tanto il mercato perché tutti hanno letto quella risposta e quindi non può essere ovviamente più valida a livello di mercato.
Allora, se io chiedo a ChatGPT se mi conviene investire in Tesla, la risposta che ottengo, a parte potrebbe essere censurata da OpenAI, perché se in certo caso loro censurano le risposte su certi
Sì,
argomenti.
però ecco, questo adesso è perché ci sono le policy, ci sono gli enti regolatori, però domani non sappiamo che succede, quindi
Sì.
parlando solo a tu per tu con la tecnologia.
A tu per tu con la tecnologia, se parli direttamente con il language model, quello lì non è che va a fare un'analisi di Tesla negli ultimi tempi e si legge tutti gli articoli relativi e va a vedere l'andamento azionario di Tesla e delle altre legate e ti fa un computo e ti dà un responso. Quello che il ChatGPT fa è cercare di completare il prompt sulla base di quello che è la continuazione più probabile. Se il testo medio che trovi su internet ti consiglia di investire in Tesla, cioè, GPT ti consiglia di investire in Tesla. Non c'è un conto sotto. Cioè, c'è un conto numerico, ma il conto è relativo a come proseguire con il testo. Non c'è un agente che fa cose intelligenti, che va a guardare fonti. È proprio è un autocomplete.
Beh, lui si concentra sul fare quello che deve fare, darti la risposta. Del mercato gliene frega niente, manco ci passa, dici tu, a vedere quel tipo di dati.
Assolutamente no. Diverso è se tu usi un language model e usi un'architettura un po' più elaborata come lo stregatto o altri agenti, e questi qui si chiamano agenti, in cui il language model viene utilizzato solo come modulo linguistico, così come nell'automobile tu hai, che ne so, il serbatoio che è destinato a contenere la benzina, il motore che è destinato a esplodere la benzina, fai muovere le ruote, è fatta di vari pezzi, poi ci sei tu con lo sterzo, no, che la giri. Se tu prendi il language model, quando arriva la query devo investire in Tesla, tu puoi scrivere un agente, c'è cioè un algoritmo scritto da te che consulta varie fonti, collegandosi a servizi esterni e poi fa dare al language model una risposta linguistica. Però sono combinazioni di roba che già c'era, cioè gli algoritmi per il trading, per esempio, e il language model che si occupa della parte più strettamente linguistica di questo processo. Il language model in sé non ha questa capacità di. Per quanto è difficile, quando ChatGPT ti dice che la capitale della Francia è Parigi, non te lo dice perché ha guardato Google Maps, oppure perché ha consultato Wikipedia, oppure perché ha fatto le elementari, te lo dice perché nel testo trovato su internet, che è quello da cui è stato addestrato, il testo più probabile dopo la domanda qual è la capitale della Francia è Parigi. Cioè, quella è una memoria associativa linguistica. Che
E quindi lo possiamo instupidire?
senso?
Nel senso, se, visto che comunque ci sono su internet c'è cioè questa cosa che trovi ciò che vuoi trovare. Cioè, se io cercassi Regina Elisabetta non è morta, è viva, su internet troverei fior di community che mi dicono certo che è viva, che sanno
Esatto,
tutti.
esatto. Se ci fai caso. Tempo fa, quando appena è uscito ChatGPT, la gente gli chiedeva chi è il presidente, oppure se la regina quanti anni aveva, dove stava, e ChatGPT rispondeva secondo una conoscenza che era aggiornata al 2021, perché i testi trovati su internet con cui era stata addestrata erano testi relativi al 2021, proprio così.
Ok, quindi ovviamente poi c'è anche un reparto, immagino, gigante dietro che deve sempre stare lì a capire e scremare da dove ChatGPT deve prendere queste fonti. Perché, insomma, se non lo educhiamo in questo senso qui, allora a un certo punto tutto vale tutto, perché non penso che non abbiamo noi l'intelligenza di fare discernimento su internet. Se ce l'avesse ChatGPT sarebbe oggettivamente più intelligente di mia zia e non vorrei pensarlo.
Sì, assolutamente. Poi ripeto, con gli agenti, con questi sistemi ad agente di cui sto parlando, su cui veramente capisco, sono molto tecnico e quindi a volte divento pure pedante, poi ho pure 40 anni, capito? Mi faccio
No,
addormentare.
no, però la storia della macchinina, questa andrà un sacco, sarà tipo l'highlight
Ok.
della
Allora,
puntata.
un'altra storia interessante è questa degli agenti, cioè mettetevi nella testolina, ragazzi, perché è il modo di portare a casa la pagnotta con l'intelligenza artificiale nei prossimi anni. L'agente è un conto, il language model è un altro. La gente lo facciamo noi, il language model è solo quello che si occupa del linguaggio, sono due pezzi, cioè il language model è un pezzo della gente, la gente è tanta tanta roba che sta per arrivare. Avete provato Perplexity?
No.
Perplexity è un ospitante di Google sulla carta che si propone di farti avere un motore di ricerca conversazionale, gratuito, lo potete provare, è anche divertente.
È un concorrente di Copilot.
Tipo? Allora, questo Perplexity però è specializzato sulla ricerca, che vuol dire che quando tu dici qualcosa al language model, ad esempio, chi è il presidente degli Stati Uniti, lui non chiede direttamente alla rete neurale chi è il presidente, ma fa prima una ricerca con la tua query su web, si prende i documenti più rilevanti e poi crea un prompt per il language model in cui ci sono sia i risultati della ricerca sia la domanda che tu hai fatto. Si sta spostando tutto lì. Perché a quel punto il language model appunto è utilizzato come utili di linguistica, gli chiedi solo di generare il linguaggio, non gli chiedi le competenze in sé.
Invece, Piero, scusami, attaccandomi un attimo al discorso dei prompt, come si costruisce un prompt? Come consiglieresti tu di imparare anche a utilizzare questo linguaggio per comunicare al meglio con l'intelligenza artificiale?
La consiglio che sicuramente sono d'accordo con te sul fatto che sia una skill importantissima nei prossimi tempi, trasversale proprio in tutti i campi. Secondo me è un buon modo di iniziare, oltre al consiglio banale di fare pratica, informarsi, però veramente un buon modo di iniziare è quando costruisci due prompt, provare a pensare, quando devi risolvere un problema specifico, provare a pensare come sono fatte le fonti dati da cui ha preso il language model, più che immaginarla come un'entità che devi convincere a fare qualcosa. Ti faccio un esempio: immagina che ti serve una ricetta fatta in un certo modo. Vuoi la ricetta di qual è il tuo piatto preferito, Chiara? Ok,
Le tagliatelle.
allora vogliamo fare le tagliatelle e ci vogliamo far aiutare dal language model, no? Però vuoi la ricetta delle tagliatelle di modo che sia sbrigativo, fatto ad elenco puntato, senza girarci intorno, e vuoi una variante di tagliatelle di un certo tipo. Allora, chiaramente tu vuoi creare un prompt in cui gli chiedi questa cosa, ma arrivi molto prima al prompt produttivo se tu pensi, ok, che tipo di articoli ci sono su web in cui la ricetta delle tagliatelle è espressa nel modo in cui serve a me? Ti dai una risposta su questo? E costruisci il prompt imitando quel tipo di documento. E invece di importare con questo approccio che vedo che va tanto al prompt letterario, no, no, sei un esperto di tagliatelle e allora devi fare questo. Funziona molto di più se mandi il language model su uno spazio latente che è simile a quello da cui ha preso, per cui gli mandi una cosa, gli mandi un prompt in cui c'è l'elenco puntato delle tagliatelle fatte in questo modo è, capito? Lo fai direttamente andare sulle sequenze da cui hai imparato invece di ricamarci troppo sopra. È una sensibilità molto poco diffusa, però funziona.
E con un prompt, quindi tu puoi alla fine riuscire a ottenere in modo, cioè un prompt dettagliato, puoi riuscire a ottenere una risposta completamente precisa e dettagliata nello schema che tu vuoi. Quindi, ad esempio, voglio l'elenco degli ingredienti, gli dico fammi l'elenco degli ingredienti, dimmi come li devi mescolare e dimmi quanto devono cuocere. Questo intendi?
Sì, ma ancora più spinto. Ad esempio, ecco l'elenco per preparare le tagliatelle nel minor tempo possibile. Sul fatto dell'accuratezza, la precisione, tutte queste misure qua, lì è un po' ingeneraio perché sicuramente può essere più accurato, più preciso quello che serve a te, ma in generale, essendo un oggetto che ha una natura statistica, non ti viene data certezza, ti viene data l'invito a usare uno strumento che ha visto terabyte e terabyte di testo. E quindi quello che lui ti dice non è una forma, non è il risultato di un ragionamento, è il risultato di che cosa riesce a trovare di più probabile all'interno di quella montagna di test da cui hai imparato. Cioè sembra una distinzione sottile, in realtà immagina che più che darti la ricetta delle tagliatelle, dal punto di vista proprio dell'oggetto, nella sua natura, lui sta mettendo in fila una serie di biglie colorate, che per te descrivono le tagliatelle, ma per lui sono biglie colorate. Quindi tanto più nel prompt tu lo inviti sulla giusta sequenza di biglie colorate, tanto più lui dirà qualcosa di sensato su come tu vuoi le tagliatelle, che ha senso per te chiaramente, non per lui.
Chiaro, grazie mille.
Io avrei una domanda un po' meno enogastronomica e su quello che poi è un'altra applicazione di cui si sta facendo largo uso in questo momento, soprattutto per aziende a fini commerciali, quindi è la creazione di linguaggi che secondo me poi in futuro aumenterà anche, cioè ecco la tua nuova migliore amica, ecco la tua fidanzata virtuale e
Sì.
quindi si tende poi in quel caso già alla base a dare delle, qui mi sbilancio, a dare delle personalità. Come funziona? Anche lì è semplicemente gli abbiamo dato i dati per sembrare una dolce ragazza di 23 anni che deve essere interessata a me per finta, quindi quello e soprattutto visto che ancora qui sembra molto artificiale e poco intelligente, ci sono degli studi più approfonditi in merito che diciamo, tendano a provare ad andare verso la coscienza vera e propria.
Parlare di coscienza è considerato dal punto di vista scientifico parecchio prematuro, soprattutto foriero di problemi metodologici, perché cioè, se vuoi parlare di coscienza la devi definire, ma è indefinibile, quindi stai parlando poi di aria fritta, no? Pur essendo tutti quanti noi assolutamente consapevoli perché la sentiamo, no? Tutti noi sentiamo, no? Abbiamo delle emozioni. Però definirle sul piano scientifico è un altro paio di maniche, nel
Ah, io
senso non si.
ho fatto un esame che si chiamava Neuroscienze della coscienza di 400 pagine, un esame che alla fine ti dice non lo so. E tu lì prendi i libri, li puoi buttare, però effettivamente è così, ecco perché immagino sia un azzardo.
Perché lì cercano di correlare processi nervosi a quello che i soggetti dicono di. Cioè, quindi è una correlazione comportamentale con l'aspetto neurofisiologico, ma da lì alla coscienza. Nel senso, se anche il language model arrivasse a passare determinati test, no, di autoconsapevolezza linguistica, tu come fai a misurare che quello effettivamente sente di essere? Puoi misurare che.
Assolutamente. È un
Esatto.
parametro che non abbiamo ancora capito nemmeno noi, quindi per noi è immisurabile.
Sì, quello che puoi arrivare a fare è dimostrare che parla come una persona cosciente, non che è cosciente. Detto questo, invece sulla domanda delle ragazze artificiali, no? Quindi
Sì,
degli agenti, quindi sono gli agenti.
le personalità che vengono date.
Queste sono applicazioni basate sul language model, sono già forme di declinazione del language model, sono i famosi agenti di cui ti parlavo prima, cioè sono algoritmi che creano prompt in modo interattivo, quindi immagina, di solito siamo abituati noi a scrivere il prompt, giusto? Questi qui sono programmi che scrivono il prompt e lo combinano con quello che tu metti in conversazione. Quindi c'è il language model qui, l'agente intorno al language model, tu parli con l'agente, non parli con il language model, e questo agente crea delle sovrastrutture. Queste sovrastrutture possono essere: interroghiamo fonti di dati esterne prima di passare la palla al language model, modifichiamo il prompt di modo che per ogni cosa che tu scrivi c'è un prefisso nel prompt che dice sei la fidanzata di Paolo e ti piace andare in vacanza al mare, sei appassionata di letteratura inglese, per esempio. E quindi questo agente non fa altro che rendere il prompt dinamico di modo che poi il language model produca il linguaggio necessario a darti l'impressione che stai parlando con una persona.
Ok, quindi c'è uno step filtro intermedio che come lo tira per la collottola e dice tu sei questo e parli in questo modo, sei sempre
Sì,
gentile,
sì,
perché
sì.
poi ad esempio se io volessi provare a farmi insultare da uno di quei chatbot, da uno di quei programmi, non ci riuscirei mai perché resterebbe per sempre la mia ragazza gentile e fedele che mi dice certo, quello che vuoi tu. Quindi hanno dei limiti, diciamo, rispetto, dei limiti che vengono dati apposta per darti una personalità, ma in realtà è chiuderli e avere sempre quell'agente che dici tu che richiama e riporta sempre sul pezzo, come se venissero, diciamo, schiavizzati, parebbe, in realtà non è un termine molto, molto
È chiaro quello
amabile.
che dici. Se ci pensate, ragazzi, è analogo a quello che succede con il web, con tecnologie che ormai hanno decenni. Cioè, tu non puoi scrivere quello che ti pare su qualsiasi social network. Non puoi andare sul gruppo LinkedIn del, che so, adesso non voglio dire cose pesanti, però insomma, se prendi certi temi politici in un certo modo, sai che ti puoi avventurare anche in censura, persone contrariate, cose strane, ti fanno lo shadow banning, ti fanno girare di meno i contenuti, è la stessa cosa.
Perfetto, c'è un'ultima domanda di Chiara e poi ci avviciniamo alla chiusura.
Allora, Piero, hai introdotto la puntata dove dicevi che ci hai visto lungo con l'intelligenza artificiale e hai detto che stai già guardando oltre. E cosa vedi oltre in questo momento?
Vedo una coda lunga di agenti, per quello ho costruito lo stregatto, perché il gatto ha la coda lunga. Allora, senza autocitare i miei progetti, che sono open, tra l'altro, quindi non sto vendendo niente, però vi ricordate quello che è successo? Voi non ve lo ricordate perché siete giovani, belli e pieni di capelli, io sono invidioso, però sapete com'è andata la storia del web? All'inizio della storia del web era un progetto militare, poi è diventato un progetto accademico. Poi piano piano si è esteso e i primi siti erano costosissimi, erano per pochi e avevano l'ambizione di coprire l'intero web. Ad esempio c'era Yahoo, che l'avete sentito sicuramente, ma hai sentito Yahoo? Questo Yahoo voleva fare proprio il punto d'ingresso dell'internet, di modo che tu entravi dentro Yahoo e c'avevi una serie di scelte da seguire per raggiungere il sito che tu preferivi. Ad esempio, voglio sentire le ultime notizie sport. Vado su Yahoo, vado sotto sport, vado sotto basket. Ma che cosa ha vinto poi in realtà? Era una cosa talmente dirompente il web, talmente bottom-up, talmente ampia nelle sue possibilità, nella sua combinatoria, nella sua creatività, che tutti quanti, nel suo protocollo libero, che tutti quanti ci siamo messi a pubblicare paginette e poi sono arrivati i blog, i forum, i social. È diventata molto più grande di quello che ci aspettavamo e sono rimasti i grandi player, i motori di ricerca, i social network, i grandi e-commerce, ma c'è spazio per una lunghissima coda di attori più piccoli specializzati, come l'e-commerce per le ruote del criceto, come il blog che si occupa in modo specialistico di scarpe basate su un certo materiale ultra ecologico oppure fatte rispettando l'ambiente. Oppure magari una certa letteratura che non viene considerata dal mainstream, ma c'è spazio per parlarne liberamente online. Questa stessa cosa, il sito dell'università, oppure il sito della vostra associazione, questa stessa cosa succede per l'intelligenza artificiale. Questo io vedo. Ossia, smetteremo nei prossimi tempi di vedere, capito? ChatGPT fa tutto lui. E cominceremo a vedere come lo faccio l'assistente per creare l'assistente per il mio podcast, che può sia rispondere al pubblico, sia aiutare noi internamente nella disseminazione, nel coinvolgere nuovi speaker, nel lanciare dibattito. Quindi diventa da l'intelligenza artificiale, da essere un'innovazione che poi è anche un prodotto molto centralizzato che sta sotto certe bandiere specifiche, diventa pian piano quello che rimane, però molto meno, ma diventa anche una quantità enorme di piccoli giocatori che sgomitano per farsi spazio e che lo declinano in mille modi diversi.
Quindi ci avviciniamo all'epoca Web 2 dell'intelligenza artificiale, un po' come
Yes,
passato.
sì, assolutamente.
Ci vuole un ritorno al Web 2, ai forum, anche in questo ambito. Allora, noi siamo arrivati alla conclusione della puntata, densa come sempre. Per fortuna Piero ci ha portato degli esempi validi. Abbiamo parlato di tagliatelle, di automobili, ma soprattutto di temi anche molto complessi, quindi un plauso sicuramente a Piero e Chiara. Piero che resterà con noi per lo Spritz & Tips. Noi procediamo e ci vediamo tra pochissimo. Ed eccoci qui dopo una brevissima discussione, così breve che non ho fatto il giro del tavolo perché Piero ce l'aveva in canna le tips, ce le aveva da anni e lo sapeva. Quindi apriamo lo Spritz & Tips di oggi con Piero Savastano e direi che il palco è decisamente tuo.
Prima tip, guardiamo all'intelligenza artificiale come un qualcosa che si sta per differenziare, sta per diventare un sacco di cose possibili, alcune di queste sono a nostra disposizione, quindi non è più un sito specifico che fa tutto, ma esistono migliaia di intelligenze artificiali specializzate in tantissime cose diverse, alcune di queste le possiamo creare direttamente noi. La seconda tip è di guardare alle implicazioni sociali e politiche di questi oggetti, per il fatto che richiedono grandi dati e capacità computazionali, ci sono delle implicazioni di cui parliamo poco, che sono molto delicate, e mi fermo qui. La terza tip è, se siete tecnici, provate lo Stregatto, che è un framework, uno strumento open per creare assistenti di intelligenza artificiale che fanno cose di nicchia, come ordinare la pizza, vendere prodotti, fare da assistente personale romantico, eccetera eccetera.
Perfetto, prenoto subito allora per il mio assistente personale romantico. E grazie mille Piero, grazie a Chiara e Vincenzo per tutto il lavoro. Noi ci vediamo settimana prossima, come sempre. Io sono Paolo Marra e questo era Officina Spritz. Buona serata a tutti.